L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, ETS-APS, presenta. Libro Parlato Novità. Mensile gratuito per gli iscritti al servizio del Libro Parlato. Anno diciottesimo, numero 5. Maggio 2018. Registrazione Tribunale di Roma, numero 135-2001. Direttore responsabile Mario Barbuto. Comitato Stampa. Mario Barbuto, Cesare Barca, Luisa Bartolucci, Renato Boscarino, Katia Caravello, Maria Carbone, Giovanna Corraine, Nunziante Esposito, Salvatore Ferragina, Roberta Gatto, Rita Lamusta, Alfio Pulvirenti, Eugenio Saltarell, Alfredo Sensales, Flavio Vezzosi. Direzione e amministrazione, via Borgognona 38, 00187 Roma. Telefono numero 06-699-881. Fax numero 06-678-6815. Email lp@wechechi.it. Sito internet www.wechechi.it. Abbonamento gratuito. La rivista usufruisce dei contributi a sostegno dell'editoria speciale periodica per non vedenti ed ipovedenti, ai sensi del decreto legge 23 ottobre 1996, numero 542, convertito in legge 649 del 23 dicembre 96, decreto ministeriale 70 del 15 maggio 2017. In questo numero, maggio 2018, traccia 2, libri in uscita. Da traccia 3 a traccia 32, recensioni nuovi libri disponibili per gli utenti. Traccia 33, sigla finale. Traccia 2. Riportiamo qui di seguito i titoli con i rispettivi autori e generi di alcune opere di prossima uscita. Resto qui, di Marco Balzano, romanzo. La bella addormentata in quel posto, di Luciana Ritizzetto, satira, umorismo. Le ombre bianche, di Ennio Flaiano. Letteratura, storia, critica, antologie, raccolte. Il gioco, di Carlo D'Amicis, romanzo. A mano disarmata, cronaca di 1700 giorni sotto scorta, di Federica Angeli, cronaca reportata. Ghost Story, di Peter Straub, romanzo giallo, poliziesco, noir, thriller. La ragazza della pioggia, di Gabi Kreslehner, romanzo giallo, poliziesco, noir, thriller. Il caso Fitzgerald, di John Grisham, romanzo giallo, poliziesco, noir, thriller. Genere, diari, memorie, autobiografie. Numero di catalogo, 88.334, durata 714 minuti. Enzo Ferrari, Le mie gioie terribili, storia della mia vita, con un ricordo di Piero Ferrari. Edizioni Mondadori 2016. Lettura di Renato Rappo. Le zanzare erano fastidiose quella sera d'agosto. Avevo tra le mani un giornale illustrato d'automobilismo stampato a Torino. Me ne servivo per scacciarle. Improvvisamente Peppino, il grande amico della mia adolescenza, mi chiese: «Tu che cosa farai da grande?» Sotto la luce incerta di un lampione a gas della barriera daziaria di Modena, gli additai una fotografia in prima pagina. «Raffaele De Palma», diceva la didascalia, «ancora una volta protagonista ad Indianapolis, la grande competizione americana». «Farò il corridore», risposi. Inizia così, dall'ambizioso sogno di un ragazzo, l'irripetibile avventura di Enzo Ferrari, come lui stesso racconta in questa sua autobiografia uscita nei primi anni Sessanta, quando il Drake era già l'italiano più famoso al mondo, aggiornata nei due decenni successivi per edizioni private e rimasta quindi fino a oggi sconosciuta al grande pubblico. Con lo stile asciutto, stringato, quasi aforistico, celeberrimo il suo «Il secondo e il primo degli ultimi», ben noto a chi lo conobbe, il pioniere dell'automobilismo sportivo italiano snocciola pareri, dati e soprattutto ricordi. L'infanzia vissuta in una Emilia di sapore già guareschiano, l'officina di carpentiere del padre, le corse a cui Enzo assiste da bambino tra Modena e Bologna, gli anni difficili della guerra, l'esordio da pilota nel 1919, le gare con l'Isotta Fraschini e l'Alfa Romeo. E nel 1929, mentre il mondo è sconvolto dalla Grande Depressione, davvero visionario, fonda a Modena la scuderia Ferrari per far correre i rampolli dell'alta borghesia. Nemmeno il secondo conflitto mondiale e il bombardamento delle officine di Maranello lo distolgono dai suoi progetti. Nel 1947 il cavallino rampante debutta in pista, inaugurando una stagione di successi destinata a diventare leggenda. Sono, quelle del Drake, pagine ricche di aneddoti curiosi, come quando, dovendo fare a bordo di una rossa da battistrada Mussolini, lo seminò sui tornanti dell'Appennino e di lapidari giudizi tecnici ed umani, non sempre lusinghieri, sui piloti che gareggiarono per lui. Dall'imprevedibile Nuvolari all'indecifrabile Fangio, dal garibaldino Ascari allo sconcertante Mike Hawthorn, fino al puntiglioso Niki Lauda, ma anche intrise di dolore. Perché qui, in deroga alla proverbiale riservatezza, Ferrari parla liberamente di vicende intime, come la morte del giovanissimo figlio Dino, un evento che renderà per sempre terribile ogni sua gioia. Arricchita dal racconto personalissimo del figlio Piero, che completa con particolari inediti gli ultimi anni di vita del grande vecchio, morto novantenne nel 1988, questa nuova edizione dell'autobiografia di Enzo Ferrari ripropone la confessione spregiudicata dell'uomo che con l'auto che tutti hanno sempre sognato è diventato il simbolo del genio italiano nel mondo. Enzo Ferrari nasce a Modena il 18 febbraio 1898. Pilota, costruttore e fondatore della casa automobilistica che porta il suo nome e come scuderia Ferrari detiene il record assoluto di vittorie nei campionati mondiali di Formula 1, 16 titoli costruttori e 15 titoli piloti, è il padre dell'automobilismo sportivo e ha fatto del simbolo del cavallino rampante una delle eccellenze italiane nel mondo. Numero di catalogo 88.334. Numero di catalogo 89.495. Durata 451 minuti.
Ben Watt, un paziente. Storia vera di una malattia rara. Edizioni Carbonio 2017. Lettura di Alessandro Pala. Un memoir atipico. Un diario di bordo di una malattia, un pezzo di vita nascosto di una persona abituata a vivere sotto i riflettori. Ben Watt diventa qui un paziente come tutti gli altri, lontano dalla celebrità, alle prese con la sindrome di Churg-Strauss, una malattia rara che per mesi lo inchioda al letto di un ospedale. La musica è sullo sfondo. Denudato, abbattuto, disperato, Watt trasforma quei giorni travagliati in una piccola odissea, tra flashback, episodi comici e improvvisi ritorni alla dura realtà. Le difficoltà dei dottori, il cameratismo fra pazienti, il vomito, le ricadute, le gioie. Il racconto di un'esperienza che diventa il riflesso di un'epoca e un elogio della normalità. Ben Watt, B, E, N, W, A, T, T, Londra, 1962, è diventato famoso in tutto il mondo con il duo Everything But the Girl, composto da lui e la compagna Tracy Thorn. La loro canzone Missing è stata al vertice della classifica mondiale stilata negli Stati Uniti da Billboard per settimane. Il suo disco, registrato da solista Fever Dream, è uscito nell'aprile 2016.
Numero di catalogo 89.495. Numero di catalogo 89.509. Durata 510 minuti.
Ennio Flaiano. Diario notturno. Adelphi 2017. Lettura di Amerigo Fontani. Nessun libro come il Diario notturno 1956 riesce a contenere in sé, finemente distillata nella sostanza e nella forma, l'intera opera di Ennio Flaiano. Vi ritroviamo infatti tutti i costituenti primari del suo modo di essere psicologico e letterario: il pessimismo lucido e dolente, la coscienza del nulla vissuta attraverso la quotidiana consunzione dei volti, dei luoghi, dei ricordi, la percettività del moralista di scuola francese perso in un paese che si preoccupa di tutt'altro. E vi ritroviamo tutte le forme che Flaiano prediligeva: il racconto ingegnoso e fulminante, l'apologo ora amaro, ora grottesco, il taccuino di viaggio che intaglia immagini castiche, il dialogo corrosivo e sarcastico, l'aforisma che non si lascia dimenticare. Le opere di Ennio Flaiano 1910-1972 sono in corso di pubblicazione presso Adelphi. Finora sono apparsi La solitudine del satiro 1996, Diario degli errori 2002, Autobiografia del blu di Prussia 2003, Le ombre bianche 2004, Una e una notte 2006, Opere scelte 2010, Lo spettatore addormentato 2010 e Il gioco e il massacro 2014.
Numero di catalogo 89.509. Numero di catalogo 89.560. Durata 390 minuti.
Ernesto Che Guevara, Diario del Che in Bolivia. Edizione Feltrinelli, 1968. Lettura di Rosalba Caramoni. Il Che, questa figura singolare che diventa stimolo universale di lotta rivoluzionaria persino nelle metropoli imperialiste e colonialiste, sorge da un continente oppresso in passato dalle potenze coloniali e oggi sfruttato e costretto dall'imperialismo yankee alla miseria e al sottosviluppo più iniquo. Il Che considerava la sua morte come naturale e probabile nel corso del processo rivoluzionario e si sforzò di sottolineare, specialmente nei suoi ultimi scritti, che questa eventualità non avrebbe impedito la marcia inevitabile della rivoluzione nell'America Latina. Nel suo messaggio alla Tricontinentale aveva insistito su questa idea: ogni nostra azione è un grido di guerra contro l'imperialismo. In qualunque luogo ci sorprenda la morte, che sia la benvenuta, purché il nostro grido di guerra giunga a un orecchio che lo raccolga e purché un'altra mano si tenda per impugnare le nostre armi. Considerò se stesso soldato di quella rivoluzione, senza preoccuparsi assolutamente di sopravviverle. quelli che vedono nell'epilogo della sua lotta in Bolivia una sconfitta delle sue idee, potrebbero con lo stesso semplicismo negare la validità delle idee e delle lotte di tutti i grandi precursori e pensatori rivoluzionari, compresi i fondatori del marxismo, i quali non poterono completare la loro opera né vedere da vivi i frutti dei loro nobili sforzi. Nel diario del Che possiamo constatare quanto reali erano le sue possibilità di successo e come straordinario era il potere catalizzatore della guerriglia da lui annotata nei suoi appunti. In una occasione, davanti ai sintomi evidenti di debolezza e rapido deterioramento del regime boliviano, appuntò: «Il governo si disintegra rapidamente. Peccato non avere altri 100 uomini in questo momento. Per non lottare ci saranno sempre moltissimi pretesti, in tutte le epoche e in tutte le circostanze, ma mai, senza la lotta, si potrà avere la libertà». Il Che non sopravvisse alle sue idee, ma seppe fecondarle col suo proprio sangue. Non c'è dubbio che i suoi critici pseudo-rivoluzionari, con la loro vigliaccheria politica e la loro eterna mancanza d'azione, sopravviveranno alla prova lampante della loro stupidità. Fidel Castro.
Numero di catalogo 89.560. Genere: letteratura, storia, critica, antologie, raccolte. Numero di catalogo 89.403. Durata 1.845 minuti. Michele Mari. I demoni e la pasta sfoglia. Edizioni Il Saggiatore 2017. Lettura di Marta Altinier, Edoardo Camponeschi, Rosalba Caramoni, Maria Adele Cinquegrani, Manuela De Vito, Tatiana Dessi, Carla Lugli, Alessandro Mannozzi, Alessandro Pala, Gabriele Parrillo, Enrica Rosso, Gabriele Tucimei. La letteratura è ossessione. È un demone polimorfo che può assumere le bianche fattezze di Moby Dick o l'aspetto mostruoso dei crostacei di Wells, che può abitare tra le nevi di London, sulle aspre montagne della follia di Lovecraft o nel condominio suburbano di Ballard. È nella luna precipitata in un camino di Landolfi, nell'occhio cieco del gatto di Poe, nei topi di Steinbeck. Si insedia tra le ecolalie di Gombrowicz, come nello sdegno con cui l'ingegner Gadd oppone titanicamente un principio d'ordine al grottesco, alla vigliaccheria, all'ingiustizia del reale. L'ossessione è destino e forma, nevrosi e scrittura, e scrivere significa consegnarsi inermi agli artigli dei demoni. I demoni e la pasta sfoglia è il libro in cui Michele Mari affida alla forma saggio quel rapporto inquieto e vitale con la tradizione che altrove ha esplorato attraverso il racconto, il romanzo, la poesia. Testi che compongono un'indispensabile cartografia letteraria seguendo punti di fuga inediti e rintracciando parentele inaspettate. Il sadismo di Stephen King e quello di Collodi, la misantropia di Céline e la bibliolatria di Keen in Auto da Fé, il riemergere del lupo di Buck nel Richiamo della foresta e la voluttà con cui Gregor Samsa si abbandona alla nuova identità di insetto. E poi gli innumerevoli mostri e le infinite stilizzazioni con cui ogni grande scrittore non fa altro che parlare di se stesso, dei propri desideri e delle proprie ferite. Accettando sfide spesso eluse dalla critica, Mari finisce col modellare le sembianze di un nuovo canone che attinge tanto alla letteratura gotico-fantastica quanto a forme di scrittura come manierismi e pastiche che, grazie alla loro natura esibitoria, rivelano la propria paradossale autenticità, il proprio osceno realismo. Ma I demoni e la pasta sfoglia è soprattutto una dichiarazione di poetica in controluce in cui lo scrittore di fantasmagonia e tu sanguinosa infanzia mostra il suo rapporto vampiresco con una tradizione eletta a dimora, in una dialettica serrata tra mostruosità e stile, morte e scrittura, persistenza dell'infanzia e attrazione per l'abisso. Michele Mari insegna letteratura italiana all'Università degli Studi di Milano. Oltre a volumi di saggi ed edizioni di classici, ha pubblicato diversi libri di narrativa, di bestia in bestia, Io venia pien d'angoscia a rimirarti, La stiva e l'abisso, Euridice aveva un cane, Tu, sanguinosa infanzia, Tutto il ferro della Torre Eiffel, Verde rame, Rosso Floyd, Fantasmagonia e Roderick Dudell, tutti nel catalogo Einaudi. Filologia dell'anfibio, la terza, e Rondini sul filo, Mondadori. Sue anche Le cento poesie d'amore e Lady Hawk, Einaudi. Ha inoltre firmato Milano Fantasma con Velasco Vitali, EDT, Astroscher con Francesco Pernigo, Correini, e Sogni con Gianfranco Baruchello, Humboldt. Fra le sue traduzioni, L'isola del tesoro di Stevenson, Rizzoli, Il richiamo della foresta di London e Uomini e topi di Steinbeck, Bompiani, La macchina del tempo di Wells e Einaudi. Collabora alle pagine culturali di Repubblica. Numero di catalogo 89.403. Numero di catalogo 89.511. Durata 659 minuti.
Ennio Flaiano, La solitudine del satiro. Adelphi, 1996. Lettura di Marco Conté. Il medium è il messaggio. Se abbiamo ben capito, professore, è inutile aprire le lettere. È il postino che dobbiamo leggere. L'immaginazione al potere. Ma quale immaginazione accetterà di restarvi? La crisi della cultura. C'è sempre stata. Shakespeare non sapeva il greco e Omero non sapeva l'inglese. Flaneur inveterato, illuminista paradossale lieve, Flaiano passeggia per Roma e la guarda tranquillamente deteriorarsi. Luoghi comuni, accademismi, velleità, mode e vezzi di una cultura che sul finire degli anni Sessanta si parla e sparla addosso sono l'oggetto e il bersaglio di questo libro postumo, straordinario nella sua ilare e fulminante icasticità. Miscellanea di racconti, aneddoti, ricordi, graffianti definizioni e struggenti o disilluse passioni, la solitudine del satiro è attraversato da un sentimento intellettuale che pochi dei nostri scrittori hanno posseduto. L'intelligenza messa al servizio del disincanto. Una lucidità che è insieme cinica e malinconica, ma non riesce a velare l'amore per la letteratura e quello ostacolato per la vita, che può anche trovarsi in guerra proprio con la letteratura. Sempre deambulante fra i generi letterari, giornalistici e cinematografici, poco sedotto insomma dall'architettura chiusa del romanzo, negli ultimi anni trascorsi ormai tempi degli Amici del Mondo e di Via Veneto, tramontata la stagione degli scambi intensi e folgoranti, Flaiano non rinuncia a posare sul mondo che lo circonda e che sempre meno gli somiglia il suo occhio acuto e beffardo di irregolare, di outsider. Alla fine sarà confortato solo dalla propria ironia. Di Ennio Flaiano, 1910-1972, Adelphi ha pubblicato Diario Notturno, 1994, Diario degli Errori, 2002, Autobiografia del Blu di Prussia, 2003, Le Ombre Bianche, 2004, Una e una notte, 2006, Opere Scelte, 2010, Lo Spettatore Addormentato, 2010 e Il Gioco e il Massacro, 2014. La solitudine del satiro è apparso per la prima volta nel 1973.
Numero di catalogo 89.511. Genere, medicina, fisioterapia. Numero di catalogo 89.386. Durata 544 minuti.
Ciro vestita. Guarire con le erbe. Tutto quello che l'industria del farmaco non vuole farvi sapere. Burl Rizzoli Libri, 2016. Lettura di Antonio Settanni. Quanti di noi sono in grado di riconoscere le piante e le erbe spontanee che crescono attorno a noi? E ancora di più, quanti di noi conoscono le loro proprietà curative e i loro molteplici preziosi impieghi in cucina e nella cura del corpo? In questo manuale ricco di illustrazioni e indicazioni pratiche, Ciro Vestita, uno dei più celebri dietologi e fitoterapeuti italiani, ci insegna a individuare le erbe che ci circondano e a usarle per migliorare la nostra salute, mostrandoci con tantissimi esempi perché esse possono contribuire al nostro benessere con molti meno rischi e molta più efficacia dei farmaci in commercio, dal tarassaco ricco di vitamina C e antiossidante all'ortica ipoglicemizzante, dalla malvante infiammatoria alla salvia antisettica e diuretica. Se impiegate nel modo giusto, le erbe sono delle ottime alleate, sia per evitare l'insorgere di malattie più gravi come i tumori, sia per curare i disturbi più diffusi, dai problemi di pressione ai dolori dello stomaco, dalle irritazioni della pelle al mal di gola. Pieno di consigli, curiosità e ricette, un moderno erbario accessibile a tutti per familiarizzare con le piante e imparare a usarle per star bene dentro e fuori. Ciro Vestita, medico dietologo e docente in nutrizione umana e fitoterapia all'Università di Pisa e consulente per Rai 1 per i programmi Porta a Porta, Linea Verde, Buongiorno Benessere e 1 Mattina. Federica Laura, biologa nutrizionista e consigliere professionista, collabora con psicologi e psicoterapeuti per una corretta educazione alimentare, oltre a lavorare in specifico con atleti di sport diversi. Ospite su Noi TV come nutrizionista, ha partecipato a ulteriori progetti con Ciro Vestita. Irene Gelli, dietista e consulente in nutrizione, segue numerosi progetti mirati all'educazione alimentare, ha partecipato a trasmissioni televisive quali Linea Verde 1 Mattina e alla stesura di testi dedicati all'alimentazione in collaborazione con Ciro Vestita.
Numero di catalogo 89.386. Numero di catalogo 89.408. Durata 303 minuti.
Eugenio Borgna. L'ascolto gentile. Racconti clinici. Edizioni Einaudi 2017. Lettura di Daniela Poggi. Eugenio Borgna, nel corso della sua lunga carriera, ha incontrato molte vite. Le ha incontrate in manicomio, in clinica, in ospedale, nel proprio studio. Ha ascoltato la loro voce fragile e si è fatto carico di paure, angosce e speranze. Ha cercato di porre un argine al dolore attraverso il dialogo, l'ascolto, l'immedesimazione con l'altro. In queste pagine ricorda alcuni racconti clinici e lo fa sia con la razionalità e la conoscenza del medico, sia anche con i sentimenti e il calore umano dell'uomo consapevole che la psichiatria, oltre ai farmaci, ha bisogno della comprensione, della vicinanza, del riconoscimento e anche della poesia se vuole guardare negli abissi insondabili dell'interiorità. Anna, Francesca, Maria Teresa, Elena, Margherita, Angela, nomi di fantasia che proteggono sei pazienti, o meglio, sei donne e con loro altre donne, che provengono da differenti situazioni sociali e familiari, da diverse consapevolezze e gradi di verbalizzazione del sé, ma che condividono un comune sconforto, un comune male di vivere. C'è Francesca che vive la sua depressione all'ombra del senso di colpa per il suicidio di una persona cara. C'è Maria Teresa che non riesce ad accettare la malattia incurabile dell'unica figlia. E Anna, che non conosce altro mondo al di fuori di una psicosi che sfalda spazio e tempo davanti ai suoi occhi. E ci sono Margherita, Angela e la sorella Valeria, prigioniere della dissociazione mentale. Borgna si avvicina alle loro storie, che potrebbero essere le storie di ognuno di noi o di qualcuno vicino a noi, con delicatezza e partecipazione, stando attento a rispettarne le parole, ma anche i silenzi e le esitazioni, e interpretando conversazioni terapeutiche, diari e lettere, dà vita a ritratti intensi, tratteggiati con una scrittura emotiva capace come nessun'altra di cogliere le più profonde incrinature della mente e del cuore umano. Eugenio Borgna è psichiatra e docente. Per Feltrinelli ha scritto, tra gli altri, Come in uno specchio oscuramente, Le emozioni ferite e La solitudine dell'anima. Per Einaudi ha pubblicato Elogio della depressione con A. Bonomi, 2011, La fragilità che è in noi, 2014, Parlarsi, 2015, Responsabilità e speranza, 2016 e Le parole che ci salvano, che raccoglie in un unico volume gli ultimi tre titoli einaudiani.
Numero di catalogo 89.408. Numero di catalogo 89.417. Durata 467 minuti.
Ciro Vestita, Carlo Raspollini, in collaborazione con Irene Gelli. Le 100 domande sulla salute a tavola. Tutte le risposte ai nostri dubbi quotidiani in tema di alimentazione. Giunti Demetra, Rai Eri. 2016. Lettura di Manuela De Vito. È rischioso mangiare pesce crudo? Qualunque tipo di alimento può essere congelato senza problemi? I solfiti sono sempre presenti nel vino? Un libro ricco di informazioni e consigli che risponde con chiarezza e semplicità ad oltre 100 tra le domande più frequenti che ci poniamo in tema di salute e alimentazione. Per scegliere come e cosa mangiare in maniera libera e consapevole. Ciro Vestita, medico dietologo e fitoterapeuta, è consulente RAI per numerose trasmissioni. Uno mattina, Linea Verde, Porta a Porta, TG1, Linea Blu, Cominciamo Bene. E ha una rubrica settimanale all'interno di Uno Mattina e Linea Blu, RAI 1. www.cirovestita.it. Carlo Raspollini, autore e regista televisivo, in Rai ha ideato trasmissioni di grande successo quali Linea Verde, Linea Verde Orizzonti, La prova del cuoco, Uno Mattina, Uno Mattina Verde, Ciao, come stai? Storie vere e Vita bella. Irene Gelli, dietista, laureata presso l'Università degli Studi di Siena nel 2007, ha partecipato come consulente a trasmissioni televisive quali Linea Verde e Uno Mattina e alla stesura di testi dedicati all'alimentazione in collaborazione con Ciro Vestita.
Numero di catalogo 89.417. Numero di catalogo 88.747. Durata 664 minuti.
Eva Cantarella, Secondo Natura, la bisessualità nel mondo antico. Edizioni Feltrinelli 2016. Lettura di Rosalba Caramoni. I Greci e i Romani, al di là delle profonde differenze tra le due culture, vivevano i rapporti tra uomini in modo molto diverso da quello in cui lo viviamo noi oggi. Per i Greci e i Romani, ovviamente salvo eccezioni, l'omosessualità non era mai una scelta esclusiva. Amare un altro uomo non era un'opzione fuori dalla norma che esprimeva una diversità. Era solo una parte integrante dell'esperienza di vita. era la manifestazione di una pulsione, vuoi sentimentale, vuoi sessuale, che nell'arco dell'esistenza si alternava e talvolta si affiancava all'amore per una donna. Questo brillante saggio, stimolante e pungente, sulla bisessualità a Roma e Atene, ne esplora i contorni e ne rilegge le dinamiche più profonde, grazie all'accurato utilizzo delle fonti più diverse, testi giuridici e medici, poesia, letteratura filosofica. Un libro importante e al contempo di gradevolissima lettura. Il rituale educativo dell'amore per gli adolescenti in Grecia e lo stupro nell'antica Roma vengono riletti come gli elementi cruciali, per quanto rinnegati, del mondo classico. Una tesi che ancora adesso suscita scalpore. Eva Cantarella ha insegnato diritto romano e diritto greco all'Università di Milano ed è Global Visiting Professor alla New York University Law School. Per Feltrinelli ha pubblicato Passato prossimo, Donne romane da Tacita a Sulpicia, 1996, Itaca, Eroi, Donne, Potere tra Vendetta e Diritto, 2002, Premi Bagutta e Forte Village, L'amore è un Dio, Il sesso e la polis, 2007, Premio Città di Padova per la saggistica, Audiolibri Emmons Feltrinelli, 2011, Dammi mille baci, Veri uomini e vere donne nell'antica Roma, 2009. L'ambiguo malanno, condizione e immagine della donna nell'antichità greca e romana, 2010. L'edizione rivista de I supplizi capitali, 2011. Pompei è viva, con Luciana Iacobelli, 2013. Perfino Catone scriveva ricette, I greci, i romani e noi, 2014. Non sei più mio padre, il conflitto tra genitori e figli nel mondo antico, 2015. E L'importante è vincere, con Ettore Miraglia, 2016.
Numero di catalogo 88.747. Genere romanzo. Numero di catalogo 88.692. Durata 578 minuti.
Fanny Flagg. Voli acrobatici e pattini a rotelle a Wings Phillips Station. Edizioni Burr 2015. Lettura di Martha Altinier. La signora Suki di Point Clear in Alabama ha appena accompagnato all'altare l'ultima delle sue figlie e si prepara a godersi il meritato riposo. Un giorno però Suki riceve una lettera dalla figlia dell'ex governante di sua madre, morta di recente, che le rivela una verità inaspettata. Da quel momento inizia per lei un'avventura nel passato, precisamente nella California degli anni 40, dove un'irrefrenabile donna di nome Frizzi ha rilevato insieme alle sorelle la stazione di servizio del padre. La Wings Phillips 66, una pompa di benzina gestita da sole ragazze e per di più in pattini a rotelle, diventa presto leggenda. Un viaggio tra i decenni e le generazioni, durante il quale la realtà, pagina dopo pagina, tra qualche lacrima e tanti sorrisi, si ridisegna nelle forme più inaspettate. Fanny Flagg è stata attrice, sceneggiatrice televisiva, cinematografica e teatrale. Il suo romanzo Pomodori verdi fritti al caffè di Whistle Stop è rimasto ai primi posti della classifica del New York Times per 9 mesi, diventando un bestseller mondiale e un film di successo. Tra i suoi libri, tutti disponibili in Burr, ricordiamo Torta al caramello in paradiso, Miss Alabama e la casa dei sogni e Mr. Zuppa Campbell, il pettirosso e la bambina.
Numero di catalogo 88.692. Numero di catalogo 88.760. Durata 845 minuti.
David Ebersoff, The Danish Girl. Edizioni Giunti 2016. Lettura di Enrica Rosso. Che cosa succede quando vedi la persona che ami cambiare radicalmente sotto i tuoi occhi? Tutto nasce da un semplice favore che una moglie chiede a suo marito durante una giornata qualsiasi. Siamo a Copenaghen, inizi Novecento. Entrambi stanno dipingendo nel loro atelier. Lui realizza paesaggi velati dalla nebbia del nord. Lei ritrae su enormi tele i ricchi committenti della borghesia cittadina. Proprio per completare uno di questi lavori, il ritratto di una nota cantante d'opera, Greta domanda al marito di posare in abiti femminili. Da principio Einar è riluttante, ma presto viene completamente sedotto dal morbido contatto della stoffa sulla sua pelle. Via via che si abbandona a questa esperienza, il giovane entra in un universo sconosciuto, provando un piacere che né lui né Greta avrebbero mai potuto sospettare. Quel giorno Einar ha un'autentica rivelazione. Scopre infatti che la sua anima è divisa in due e forse lo è stata sempre. Da una parte l'artista malinconico e innamorato di sua moglie, dall'altra Lily, una donna mossa da un prepotente bisogno di vivere. Ispirandosi alla storia vera di Lily Elbe, una pioniera nel mondo transgender, Ebersoff ha scritto un romanzo estremamente delicato e commovente su una delle storie d'amore più appassionate del Novecento. David Ebersoff, D-A-V-I-D, E-B-E-R-S-H-O-F-F. Pasadena, 1969. Vive a New York ed è autore di 4 bestseller tradotti in oltre 20 paesi. Ha lavorato per molti anni come editor e insegna scrittura creativa alla Columbia University. Out Magazine lo ha menzionato 2 volte nella lista dei 100 esponenti della comunità LGBT più influenti al mondo. The Danish Girl, il suo esordio, è stato un New York Times Notable Book e ha vinto, fra gli altri, il Lambda Literary Award for Transgender Fiction. Dal libro è stato tratto l'omonimo film per la regia di Tom Hopper, con uno straordinario Eddie Redmayne nel ruolo di protagonista. Per giunti, nel 2011, è uscito anche il romanzo La 19ª moglie, disponibile in edizione tascabile.
Numero di catalogo 88.760. Numero di catalogo 89.401. Durata 420 minuti.
Alberto Schiavone. Ogni spazio felice. Lettura di Carmelina Iannuccilli. Ada e Amedeo sono sposati da oltre 20 anni. Hanno avuto una vita piena e 2 figli, Sonia e Alex. Ma il meccanismo di questa famiglia si è inceppato e Ada non è riuscita ad assorbire l'impatto di un colpo che l'ha distrutta. Era una professoressa stimata, una moglie attenta, una madre premurosa. Ora, invece, si rifugia nell'alcol. Amedeo la ama ancora, ma non riesce a infrangere la barriera di dolore che si è alzata tra loro. Hanno chiuso fuori il mondo, gli amici, la vita. Solo Sonia riesce a regalare ai genitori ancora qualche momento di normalità. Questo fragile equilibrio è però destinato a subire un nuovo assalto dalla sorte. Sonia è incinta ed è stata abbandonata dal padre del bambino. A questo punto il corpo già debole di Ada cede. Ma proprio quando tutto sembra perduto,
si affaccia un'occasione di riscatto. Ada trova la forza di reagire, forse come non le succedeva da tempo, e questa volta vuole combattere per salvare la sua famiglia. Alberto Schiavone è nato a Torino nel 1980. Vive e lavora a Milano. Ha pubblicato i romanzi La libreria dell'armadillo e Nessuna carezza.
Numero di catalogo 89.401. Numero di catalogo 89.423. Durata 482 minuti.
Francesco Formaggi, Il cortile di pietra. Neri Pozzi Editore, 2017. Lettura di Donato Chiarello. Nell'Italia rurale del dopoguerra, Pietro, un bambino di 6 anni, non vive una vita semplice. I suoi genitori sono contadini in miseria e la casa in cui vivono cade a pezzi. Un giorno, a portarlo via da lì, via dai genitori, via da tutto ciò che conosce, si presenta un uomo enorme, con una grossa pancia e la testa completamente pelata, tonda e liscia, come il fondo consunto di una pentola di rame. È l'ispettore incaricato di condurlo in collegio. Mentre si allontana su un carro cigolante, Pietro si ripete che tornerà presto a casa, quando suo padre, con una bocca in meno da sfamare, smetterà di essere povero, e quando la mamma guarirà dalla malattia, che spesso la costringe a letto per giorni interi. Da lontano il collegio ricorda un cimitero, con l'alto muro di pietra dietro il quale svettano gli alberi. Dentro tutto è sporco, freddo, trascurato, quasi marcescente, e le suore, soprattutto quelle anziane, sono donne dall'animo gelido, indifferenti e severe. Nel refettorio, silenzioso e cupo, viene servito cibo rancido, ma chi prova a lamentarsi o a protestare resta a digiuno. I pavimenti sono neri e appiccicosi sotto le scarpe, le pareti sembrano unte d'olio e c'è sempre un tanfo terribile. Nelle mattine d'inverno il gelo punge sulle ginocchia come aghi di pino e, poiché non ci sono bracieri per riscaldarsi, le mani tremano al punto che non riescono nemmeno a intingere i pennini nell'inchiostro. Le suore non esitano a infliggere punizioni e cinghiate e all'occorrenza a rinchiudere i bambini nella torre. Per sopravvivere agli orrori del collegio, Pietro stringe amicizia con Mario, un ragazzino sveglio e intelligente. Nonostante sia più grande di un anno, Mario ha il corpo minuto ed è più basso degli altri bambini della sua età, come se non fosse cresciuto abbastanza. Le suore lo chiamano la peste, per via del suo spirito ribelle, che più di una volta l'ha portato a tentare la fuga. È sempre stato riacciuffato e picchiato, ma Mario non si è mai arreso, fino al giorno in cui una punizione più dura del solito lo fa cadere malato. Solo allora Pietro capisce che dovrà mettere da parte la paura e scoprire il coraggio, se vuole salvare l'amico e ritrovare la libertà. Con Il cortile di pietra, Francesco Formaggi, già autore di Il casale, ci consegna un romanzo maturo, che attraverso lo sguardo sensibile e curioso di un bambino parla di soprusi e di resistenze, di segreti inconfessabili e dell'amicizia pura e limpida fra due bambini, privati di tutto ma non della voglia di vivere. Francesco Formaggi è nato nel 1980 in provincia di Frosinone. Ha studiato filosofia estetica all'Università di Bologna, dove ha iniziato a scrivere i primi racconti. Il suo primo romanzo, Il casale, è stato pubblicato da Neri Pozza nel 2013.
Numero di catalogo 89.423. Numero di catalogo 89.476. Durata 507 minuti.
Simona Toma. Da domani mi alzo presto. Sperling e Kupfer, 2017. Lettura di Carmelina Iannuccilli. Milano era per me quell'attimo beato e irripetibile nella vita in cui si spalanca davanti a te tutta la meraviglia del mondo. E poi, all'improvviso, mi sono ritrovata depressa in pigiama e spalmata sul divano dei miei. Michela ha fatto il grande salto. Dalla sua piccola città del sud è arrivata a Milano piena di entusiasmo e aspettative. L'ha amata da subito. E quando ha trovato impiego in una famosa agenzia pubblicitaria e anche un fidanzato, ha pensato che tutto quello che voleva era esattamente lì e in quel momento. Peccato che ora, dopo 9 anni di vita nella metropoli, le tocchi fare il ritorno al paesello, senza lavoro e senza fidanzato. A 36 anni, quasi 37, è comprensibile che non l'abbia presa bene e che si trascini dal letto al divano di casa dei suoi, fumando una sigaretta dietro l'altra e nutrendosi solo di Lexotan, non fa pensare che possa riprendersi in fretta dalla batosta. Per fortuna, però, ci sono l'inarrestabile cugina Giulia, l'unica in famiglia con uno stipendio fisso, quello che le passa l'ex marito, e una bimbetta di 10 anni, sbucata un giorno sul pianerottolo. Sguardo vispo e parlantina sciolta, ma un fardello troppo grande per la sua età. Aurora vive sola con il papà, un bell'uomo schivo e dei modi un po' formali. Sarà lei a riscuotere Michela dal suo torpore e, con la saggezza dei 10 anni, a farle capire che la vita ti regala di continuo nuove occasioni. Basta saperle cogliere. Simona Toma è nata a Lecce nel 1976. Lavora in regia e produzione per il cinema, la televisione e il teatro. Autrice anche di libri per bambini e per ragazzi. Per Sperling e Kuffer ha pubblicato il romanzo Mi chiamano Ada. Il suo blog è simonatoma.wordpress.com.
Numero di catalogo 89.476. Numero di catalogo 89.499. Durata 322 minuti.
Jennifer Lee Schotz, Max, un eroe per amico. Sperling e Kupfer, 2016. Lettura di Federico Della Lucata. Justin ha 14 anni e un conto in sospeso con suo fratello. Ma il giorno in cui una berlina nera si ferma davanti a casa e due uomini in uniforme si dirigono alla porta d'ingresso, capisce che non c'è più tempo per il rancore. Suo fratello Kylie è morto. Quando era partito per l'Afghanistan in missione, Justin lo aveva salutato a stento. Era troppo arrabbiato con lui perché lo stava lasciando da solo. E adesso Justin non riesce a credere che Kyle l'abbia fatto di nuovo. Questa volta per sempre. D'ora in poi non potrà più sentire la sua risata né rivedere i suoi grandi sorrisi. Ma Justin non è il solo che Kyle lascia dietro di sé. C'è anche Max, muso nero e grosse orecchie a punta. È il cane che lo affiancava sul campo di battaglia che ora, traumatizzato, non è più in grado di prestare servizio. La sua aggressività desta più di una preoccupazione. L'unico che sembra riuscire a tranquillizzarlo è proprio Justin, e così Max viene adottato dalla famiglia. Tra i due si crea presto un intenso legame e, nonostante qualche resistenza, imparano a fidarsi l'uno dell'altro. Sarà l'inizio di un'amicizia speciale e un'avventura adrenalinica che porterà allo scoperto l'eroe che è in ognuno di noi. Bestseller numero 1 del New York Times, con una permanenza in classifica di oltre 15 settimane. È un film di successo negli Stati Uniti, prodotto dalla Warner Bros. E MGM Max, un eroe per amico, è una straordinaria storia di coraggio e affetto. Un commovente tributo ai nostri amici a quattro zampe, che sanno ricordarci, in ogni circostanza, l'incredibile forza dell'amore. Jennifer Lee Schotts, JennifLeeSchotz, è scrittrice e editor freelance.
Numero di catalogo 89.499. Numero di catalogo 89.505, durata 197 minuti.
Di Denis Theriot, Storia di un postino solitario, Frassinelli Editore, 2016. Lettura di Federico Della Ducata. Chi non ha mai sognato, almeno una volta, di vivere la vita di qualcun altro? Lirico e avvincente, emozionante e delicato. Storia di un postino solitario è davvero un piccolo gioiello e un non più piccolo caso editoriale, dal momento che, pubblicato per la prima volta in Canada nel 2004, il romanzo ha conquistato un lettore alla volta, un sogno alla volta, il palcoscenico dell'editoria mondiale. Il postino solitario è Bilodeau, 27 anni, un ragazzo schivo, con pochi amici, appassionato e dedito al suo lavoro. Lavoro che gli permette di trovare nelle vite degli altri quello che manca nella sua. Bilodeau, infatti, è un postino indiscreto, per quanto assolutamente innocuo. Apre, di notte, le lettere che dovrà distribuire il mattino successivo e si immedesima nelle esistenze dei corrispondenti. Immagina, fantastica, sogna, si appassiona, si commuove, si arrabbia. Tra tutte, le lettere che più è ansioso di ricevere sono quelle di Ségolène, una donna misteriosa che vive in Guadalupe e che manda degli haiku, i caratteristici componimenti poetici giapponesi, a Gaston Gampé, una delle persone servite da Bilodeau, che di Ségolène, in qualche modo, si è innamorato. Quando, a causa di un incidente, Gaston morirà, proprio sotto gli occhi di Bilodeau, il giovane postino non riuscirà a rassegnarsi alla perdita di quei componimenti che ormai sente in qualche modo come suoi e si sostituirà a Grandpré nella corrispondenza con Ségolène e non soltanto in quella. Denis Theriot, DENIS THERIAULT, è nato in Canada, Quebec, dove vive ancora oggi, nel 1959. Storia di un postino solitario è il suo secondo romanzo e il primo pubblicato in Italia.
Numero di catalogo 89.505. Numero di catalogo 89.621, durata 1037 minuti.
Lucinda Riley, La ragazza delle perle, Le sette sorelle, traduzione di Leonardo Taiuti, Giunti Editore 2018. Lettura di Marta Altinier. Da quando Star ha trovato la sua vera famiglia e un nuovo amore, Cece si sente sola, vulnerabile e inadeguata. Ha ormai perso tutto, il rapporto speciale che aveva con la sorella e anche l'ispirazione per i suoi quadri. In fuga da una vita in cui non si riconosce più, si ritrova in volo per l'Australia, sulle tracce che il padre le ha lasciato prima di morire, una foto in bianco e nero e il nome di una donna sconosciuta. Ma quello che doveva essere lo scalo di una notte a Bangkok si trasforma nella prima tappa di un viaggio eccitante e avventuroso. Sulle meravigliose spiagge di Krabi, Cece incontra Ace, un giovane affascinante, solitario e alquanto misterioso.
Tra un bagno nelle acque cristalline e una cena romantica, Ace l'aiuta a scoprire la storia della sua antenata Kitty McBride, donna forte e coraggiosa, emigrata in Australia agli inizi del Novecento. Sulla scia fatale di una rarissima perla rosata, Kitty si ritrova divisa tra l'amore di due fratelli rivali e al centro delle trame di una famiglia che possiede un vero e proprio impero. Quando infine Cece arriva nel caldo feroce del deserto australiano, la sua creatività si risveglia all'improvviso. Forse questo continente immenso e selvaggio è davvero casa. Nel quarto emozionante capitolo della saga bestseller, Lucinda Riley ci regala una storia ricca di intrighi e passione, di colpi di scena e personaggi indimenticabili. Lucinda Riley, LUCINDARRILEY, nata in Irlanda, ha iniziato la sua carriera come attrice e ha pubblicato il suo primo libro a 24 anni. I suoi romanzi hanno venduto oltre 10 milioni di copie e sono tradotti in 39 paesi. Per Giunti sono usciti con enorme successo Il giardino degli incontri segreti 2012, La luce alla finestra 2013, Il segreto della bambina sulla scogliera 2013, Il profumo della rosa di mezzanotte 2014, L'angelo di Merchmont Hall 2015, Il segreto di Elena 2016, La ragazza italiana 2017 e i primi tre volumi di una saga di 7 libri, Le sette sorelle 2015, Ellie nella tempesta 2016 e La ragazza nell'ombra 2017, da cui verrà tratta una serie TV prodotta a Hollywood.
Numero di catalogo 89.621. Numero di catalogo 88.370. Durata 131 minuti.
Chiara Gamberale. Qualcosa. Edizioni Longanesi 2017. Lettura di Maria Adele Cinquegrani. La principessa, qualcosa di troppo fin dalla nascita, rivela di possedere una meravigliosa ma pericolosa caratteristica. Non ha limiti, è esagerata in tutto quello che fa. Si muove troppo, piange troppo, ride troppo e soprattutto vuole troppo. Ma quando per la prima volta un vero dolore la sorprende, la principessa si ritrova un buco al posto del cuore. Com'è possibile che proprio lei, abituata a emozioni tanto forti, improvvisamente non ne provi più nessuna? Smarrita, qualcosa di troppo prende a vagare per il regno e incontra così il cavalier Niente, che vive da solo in cima a una collina e passa tutto il giorno a non fare qualcosa di importante. Grazie a lui, anche la principessa scopre il valore del non fare, del silenzio, perfino della noia, tutto quello da cui è abituata a fuggire, tanto che, presto, qualcosa di troppo si ribella. E si tuffa in smorfia libro, il nuovo modo di comunicare per cui tutti nel regno sembrano essere impazziti. Si innamora di un principe sempre allegro, di un conte sempre triste, di un duca sempre indignato e, pur di non fermarsi e di non sentire l'insopportabile nostalgia di Niente che la perseguita, vive tante, troppe avventure. Fino ad arrivare in un misterioso luogo color pistacchio e capire perché è il puro fatto di stare al mondo la vera avventura. Chiara Gamberale, abituata a dare voce alla nostra complessità, questa volta si concentra sul rischio che corriamo a voler riempire ossessivamente le nostre vite, anziché fare i conti con chi siamo e che cosa vogliamo. Grazie a un tono sognante e divertito e al tocco surreale delle illustrazioni di Tuono Pettinato, qualcosa ci aiuta così a difenderci dal troppo, ma soprattutto ci invita a fare pace col niente. Chiara Gamberale è nata nel 1977 a Roma, dove vive. Ha esordito nel 1999 con Una vita sottile. Ha scritto, fra gli altri, La zona cieca, 2008, premio Campiello Giuria dei Letterati, Le luci nelle case degli altri, 2010, Per 10 minuti, 2013, Avrò cura di te, A quattro mani, con Massimo Gramellini, 2014, Adesso, 2016. È autrice e conduttrice di programmi radiofonici e televisivi come Io, Chiara e l'Oscuro, Rai Radio 2, e Quarto Piano Scala a Destra, Rai 3. Collabora con La Stampa, Vanity Fair, Io Donna e Donna Moderna. Tuono pettinato, Andrea Paggiaro, 1976, è tra i più quotati autori di fumetto italiani. Ha collaborato a diverse riviste, tra cui Internazionale, Linus e Repubblica XL. Tra i suoi libri, Il Magnifico Lavativo, Garibaldi, vincitore nel 2012 del premio Forte dei Marmi per la satira politica. Enigma, La strana vita di Alan Turing, con Francesca Riccioni. Nevermind, Corpicino, We Are the Champions, con Dario Moccia.
Numero di catalogo, 88.370. Genere, romanzo di fantascienza. Numero di catalogo, 89.425. Durata, 870 minuti.
Di Cassandra Clare, Shadowhunters, Città di Cenere, Mondadori 2017. Lettura di Michele Liopizzi. Mille anni fa, l'angelo Raziel ha mescolato il proprio sangue con quello degli esseri umani, dando così vita ai Nephilim, metà uomini e metà angeli, che abitano il nostro mondo senza che nessuno possa vederli. Si chiamano Shadowhunters e obbediscono alle leggi fissate nel libro grigio. Il loro compito è dare la caccia ai demoni che portano rovina e distruzione. Da qui prende le mosse una delle saghe più appassionanti di questi anni, capostipite dell'urban fantasy. Cassandra Clare, Cassandra Clare, è nata a Teheran e ha vissuto i primi anni della sua vita in giro per il mondo con la famiglia, trascinandosi sempre dietro bauli di libri. Dopo aver lavorato come giornalista tra Los Angeles e New York, ora si è fermata a Brooklyn, dove per non farsi distrarre dai suoi gatti e dalla TV, scrive i suoi libri nei caffè e nei ristoranti. La saga degli Shadowhunters ha appassionato tutti gli amanti degli urban fantasy.
Numero di catalogo 89.425. Numero di catalogo 89.521. Durata 1043 minuti.
George R. R. Martin, Il Trono di Spade. Traduzione di Sergio Altieri. Edizioni Mondadori 2017. Lettura di Edoardo Camponeschi. In una terra fuori dal mondo, dove le estati e gli inverni possono durare intere generazioni, sta per esplodere un immane conflitto. Sul Trono di Spade, nel sud caldo e opulento, siede Robert Baratheon. L'ha conquistato dopo una guerra sanguinosa, togliendolo all'ultimo re della dinastia Targaryen, il Signore dei Draghi. Ma il suo potere è ora minacciato. All'estremo nord, la Barriera, una muraglia che difende il regno da animali primordiali e soprattutto dagli estranei, sembra vacillare. Si dice che gli estranei siano scomparsi da secoli. Ma chi sono allora quegli esseri con gli occhi così azzurri e gelidi, nascosti tra le ombre delle foreste, che rubano la vita o il senno a chi ha la mala sorte di incontrarli? George Raymond Richard Martin, G. E. O. R. G. E. R. A. Y. M. O. N. D. R. I. C. H. A. R. D. M. A. R. T. I. N. Bayonne, New Jersey, 1948, è l'autore delle celebri Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, che hanno ispirato tra l'altro la serie televisiva della HBO Il Trono di Spade, vincitrice di ben 26 Primetime Emmy Awards. Ha scritto anche molte altre opere, tradotte in decine di paesi, soprattutto romanzi e racconti di fantascienza, horror e fantasy, che gli sono valsi i più importanti premi letterari per questi generi. 5 Hugo, 2 Nebula, un World Fantasy, 11 Locus e numerosi altri. Sceneggiatore per il cinema e la televisione, nel 2011 la rivista Time l'ha selezionato tra le 100 persone più influenti del pianeta.
Numero di catalogo 89.521. Numero di catalogo 89.664. Durata 899 minuti.
Karen Marie Moning, Alla ricerca dell'ultima verità. Edizioni Leggere 2013. Lettura di Carla Lugli. Mi alzai sulla punta dei piedi, gli abbassai la testa e lo baciai. La sua reazione fu immediata ed era colma di tutta un'esperienza amatoria di 142.000 anni, ma priva di quella sfuggente e mortale qualità degli esseri fatati che uccidono con il sesso. Indietreggiai e lo guardai negli occhi. Riuscivo a percepire un'intensa eccitazione sessuale sprigionare da lui, ma non più forte di quella irradiata da qualsiasi altro uomo. Poi quel muscolo nella mascella vibrò di nuovo. Era possibile che non si stesse limitando? Avevo sentito dire che se assumi certi veleni e non muori, ne diventi immune. Avevo bevuto una dose sufficiente di veleno fatato? Smettila di limitarti. Non mi sto limitando. Sembrava furioso come non mai. Stai mentendo. Era vero. Tutto quello che avevo passato mi aveva resa immune alla compulsione sessuale degli esseri fatati? No, McKayla. Karen Marie Moning, K-A-R-E-N, M-A-R-I-E, M-O-N-I-N-G. È nata in Ohio. I suoi romanzi hanno scalato le classifiche più prestigiose: New York Times, USA Today, Publishers Weekly. In Italia ha riscosso il favore del pubblico con i romanzi della serie Highlander, Amori nel tempo, Torna da me, L'ultimo dei Templari, Il bacio dell'Highlander, e con i primi tre della serie Fever, Il segreto del libro proibito, Il mistero del talismano perduto e La maledizione della luna nera, tutti pubblicati da Leggere Editore.
Numero di catalogo 89.664. Numero di catalogo 89.373. Durata 515 minuti.
Filippo Fornari, Omicidi all'isola. Nevrotico, erotico, blues. Todaro Editore 2016. Lettura di Bruno Schirripa. Curzio Malanotte, aspirante suicida fuori dal comune, prima di compiere l'ultimo gesto disperato, decide di suicidarsi socialmente per farla pagare alla sua famiglia, colpevole di indifferenza al suo malessere esistenziale. Ma proprio all'isola, quartiere di Milano dove decide di mettere in scena la sua pantomima autodiffamatoria, imperversa un maniaco che uccide prostitute di colore seguendo uno strano rituale. Per il commissario Musante, le tracce del killer incrociano spesso, troppo spesso, il cammino di Malanotte, che diventa il sospettato principale dei delitti. Lui non ci sta e inizia un'indagine parallela, spesso esilarante, che lo porterà inevitabilmente a scoprire l'identità del serial killer. Filippo Fornari, chimico, si occupa di marketing di sistemi di diagnostica molecolare. In precedenza ha fatto l'istruttore di vela, il ricercatore, il manager e l'imprenditore nel settore biomedico. È sposato e ha una figlia. Nel 2012 ha pubblicato La signora degli inferi, Todaro Editore, e nel 2015 L'oro dei demoni. Ha collaborato con riviste e forum di vela e numismatica.
Numero di catalogo 89.373. Genere Romanzo Rosa. Numero di catalogo 88.770, durata 739 minuti.
Abigail Barnett, The Boss. Newton Compton, 2015. Lettura di Giulia Salvi. Sophie Skaif ha in tasca il biglietto per New York, dove farà l'università, ma l'idea di chiudersi in un campus per anni la terrorizza. E così, una volta in aeroporto, decide di cambiare destinazione. Una fuga vera e propria verso il Giappone. Il volo però è in ritardo e l'attesa snervante. Così, durante quelle ore, la ragazza conosce un affascinante sconosciuto con cui trascorre una notte di travolgente passione. La mattina seguente, Sophie si sveglia con le idee molto meno confuse e decide di affrontare con serietà lo studio che la aspetta. Sono passati diversi anni da allora. Adesso Sophie occupa un ambito posto di lavoro in una prestigiosa rivista di moda di New York. Ma quando scopre che l'uomo misterioso con cui ha passato la notte è il suo nuovo capo, il multimilionario magnate dell'editoria Neil Elwood, la ragazza non resiste alla tentazione di accorciare di nuovo le distanze tra loro. Neil fa scoprire un lato sconosciuto di sé, perché è l'unico che ha capito cosa le piace e come soddisfare i suoi desideri più nascosti. Ma dopo qualche tempo di incontri senza regole, Sophie si troverà di fronte a un pericoloso bivio e dovrà scegliere tra carriera e amore, col rischio di perderli entrambi. Abigail Barnett. Abigail, A-B-I-G-A-I-L. Barnett, B-A-R-N-E-T-T-E. È l'alter ego con cui l'autrice Jennifer Truth firma i suoi romanzi erotici. The Boss è il primo volume di una serie di grande successo negli USA, di cui sono già usciti 4 volumi. Per maggiori informazioni visitate il suo sito jennytruth.com.
Numero di catalogo 88.770. Numero di catalogo 89.382. Durata 1046 minuti.
Maisie Yates, Caitlin Cruz, Kate Hewitt. Voglio tutto di te. Harlequin Books, 2015. Lettura di Patrizia Miggiano. È pericoloso. La desidera. E sa esattamente di cosa lei ha bisogno. Quando saremo in quella stanza, avrò quello che voglio e tu farai ciò che ti chiedo. Sesso, denaro, potere, un cocktail che tutti vorrebbero assaporare. Austin, Hunter e Alex, sexy, affascinanti e pericolosi, sanno esattamente ciò che vogliono e come ottenerlo. Rampolli della New York che conta, in cui il lusso e i privilegi, così come il sesso senza tabù, sono all'ordine del giorno. Per anni ne hanno gustato l'eccitante e sensuale aroma, sino a quando qualcosa di estremo e sconvolgente non ha stravolto il loro stesso intimo essere. Il passato non si può più cambiare, ma il futuro sì. Chi sono le donne che li accompagneranno in questa discesa agli inferi, dove la passione erotica si spinge oltre ogni limite? Se Katie, Zoe e Chelsea saranno disposte a soddisfare la bollente sete che divora i tre uomini, niente più sarà come prima.
Numero di catalogo 89.382. Numero di catalogo 89.389. Durata 455 minuti.
Elle Medlin. Secret. Nessun limite, nessun giudizio, nessun pudore. Bompiani, 2013. Lettura di Carla Guido. Cassie Robichaud è una donna giovane, da poco rimasta vedova. Da quando ha perso il marito, Cassie si rifiuta di avere altre relazioni. Tutti i giorni serve ai tavoli di un caffè di New Orleans e tutte le sere torna sola a casa. A cambiare la sua vita è un diario, lasciato forse per caso su un tavolino del locale. Contiene rivelazioni incredibilmente esplicite che la stupiscono e affascinano allo stesso tempo. Sulla copertina una strana sigla, Secret, che si riferisce a un club esclusivo, una sorta di confraternita tutta al femminile che ha come missione quella di liberare le donne e permettere loro di realizzare le fantasie più sfrenate e intime. È qui che Cassie inizia il suo percorso. In 10 tappe riuscirà a superare tutte le sue inibizioni e a recuperare la giusta autostima per ricostruirsi una nuova vita. Secret è il primo romanzo di una trilogia erotica in corso di traduzione in oltre 30 paesi. Un romanzo che ha conquistato i lettori di tutto il mondo, innamorato di Cassie, donna che attraverso l'erotismo impara a riscoprire veramente se stessa. L. Mary Adeline. L. M. A. R. I. E. A. D. E. L. I. N. E. È uno pseudonimo. Questo è il primo romanzo di una trilogia erotica venduta in oltre 35 paesi.
Numero di catalogo 89.389. Numero di catalogo 89.414. Durata 520 minuti.
Sara Tessa, Il silenzio di un batter d'ali, dall'autrice di L'uragano di un batter d'ali. 2014, Newton Compton Editori. Lettura di Gabriele Tuccimei. Quando torna a New York, dopo aver lasciato il Nevada, Sophie ha alle spalle una relazione fallita e tanta disillusione. Nella grande mela spera però di ricostruirsi una vita e di dare un taglio a certi rapporti che l'hanno segnata, ferita, umiliata. Ma l'incontro con l'affascinante e ricco Adam Scott stimola come non mai la sensualità di Sophie, suscitando in lei emozioni contrastanti a cui vorrebbe opporsi, perché Adam è un uomo ambiguo, riluttante a qualsiasi legame sentimentale e abituato a sfogare i suoi più estremi istinti sessuali, cambiando donna in continuazione. E Sophie ne è certa, sarà l'ennesima storia sbagliata. Eppure la sua volontà si piega, fino a cedere di fronte ai tentativi di seduzione di Adam, e tra i due si scatena una passione folle senza limiti, fatta di amabili tormenti, conflitti aperti, brusche separazioni, crudeli vendette e dolcissimi ricongiungimenti. Lentamente, con tenacia, come una luce che penetra il buio, Sophie invade la solitudine di Adam, rendendolo vulnerabile dopo tanto tempo, ma finalmente vivo, perché solo un amore tanto potente può costringere anche il più disincantato e cinico degli uomini a superare i propri limiti. Sara Tessa è nata a Milano, dove vive tuttora. Ha passato la sua vita in attesa che qualcosa accadesse. Poi, improvvisamente, un uragano si è abbattuto su di lei. L'uragano di un batter d'ali. Suo romanzo d'esordio, inizialmente autopubblicato, è uscito con la Newton Compton all'inizio del 2014 ed è volato ai primi posti delle classifiche dei libri più venduti. Ha una filosofia di vita che cerca di seguire ogni giorno. Se smetti di sognare, allora stai dormendo. Nel 2014 ha pubblicato la novella Tutti i brividi di un batter d'ali, solo in versione digitale, e nel 2015 Se fossi qui con me questa sera.
Numero di catalogo 89.414. Numero di catalogo 89.473. Durata 1.120 minuti.
L.F. Coraline.
703 ragioni per dire sì. Newton Compton Editori, 2018. Lettura di Bruno Santini. Idengheri ha 25 anni e la sua vita da favola si è appena trasformata in un incubo. Ha sognato a lungo il grande amore, senza mai incontrarlo. Le sue storie si sono sempre concluse male, lasciandole addosso solo tanta amarezza. Stava quasi per smettere di sperare quando un uomo è apparso nella sua vita e lei si è trovata ad annegare nei suoi occhi. Eppure proprio quell'uomo diventa la sua passione e insieme la sua condanna. Perché con lui scoprirà il piacere più proibito. Con lui il suo corpo fremerà per un'estasi mai provata. Ma per averlo bisogna pagare un prezzo molto alto, accettare il suo ricatto e le sue condizioni. Eden si chiede se ne valga davvero la pena e non è certa della risposta, ma decide di rischiare lo stesso. Che il gioco abbia inizio, Mr. Black. L. F. Coraline. L. puntato, F. puntato, K. O. R. A. L. I. N. E. Ha due grandi passioni, gli animali e i libri. Scrive per dare forma ai suoi sogni. Con la Newton Compton ha pubblicato i libri 703 ragioni per dire sì, Suite 703 e 703 volte tua, che hanno come protagonisti Damon e Eden.
Numero di catalogo 89.473. Numero di catalogo 89.512. Durata 410 minuti.
Autore Diego Galdino. Titolo Ti vedo per la prima volta. Sperling e Kuffer, 2017. Lettura di Gabriele Parrillo. Josephine ha grandi occhi verdi e un sorriso contagioso. Nonostante la vita l'abbia presto messa alla prova, costringendola a convivere con una malattia che le rende difficili anche le azioni più semplici e che lei esorcizza tramite la fotografia, grazie a una vecchia Polaroid appartenuta a sua madre. Anche se lei, in realtà, sua madre non l'ha mai conosciuta. Anzi, l'ha creduta morta per anni e, quando ha scoperto la verità, ormai era troppo tardi. In compenso, però, ha trovato una nuova famiglia. Tre fratellastri di cui non ha mai sospettato l'esistenza. Carlotta, Emilia e Lorenzo. Arrivata a Roma per scoprire qualcosa di più del suo passato e del suo inaspettato presente, Josephine è subito stregata dal romanticismo della città eterna. Abituata a guardarne le immagini in televisione o al cinema o sui libri, vedere dal vivo tanta meraviglia le dà quasi alla testa. Così, mentre il suo cicerone d'eccezione, Lorenzo, la guida attraverso i luoghi preferiti della madre e alla scoperta di incantevoli angoli nascosti, Josephine deve ammettere a se stessa che è pressoché inevitabile innamorarsi di Roma, così come di quel ragazzo dagli occhi gentili. Diego Galdino vive a Roma e ogni mattina si alza alle 5 per aprire il suo bar, dove tutti i giorni saluta i clienti con i caffè più fantasiosi della città. Con Sperling e Kupfer ha pubblicato il suo romanzo d'esordio, Il primo caffè del mattino, di cui sono stati venduti anche i diritti cinematografici. Mi arrivi come da un sogno e vorrei che l'amore avesse i tuoi occhi. I suoi libri sono tradotti con successo in Spagna, Germania e Polonia. Su Facebook Diego Galdino e Twitter @ Diego Galdino scrittore.
Numero di catalogo 89.512. Genere storia. numero di catalogo 89411, durata 838 minuti. Isaia Sales, I preti e i mafiosi, storia dei rapporti tra mafie e Chiesa Cattolica. Rubettino Editore, 2016. Lettura di Renato Rappo. La mafia, come problema storico anche della Chiesa Cattolica, non è del tutto risolto, nonostante la scomunica lanciata da Papa Francesco ai mafiosi, la beatificazione di Don Puglisi, prima vittima di mafia, cui viene riconosciuto il martirio cristiano, ed ripetute prese di posizione dei vescovi italiani. Ma alcune domande restano ancora senza risposta. Le organizzazioni criminali di tipo mafioso avrebbero potuto ricoprire un ruolo plurisecolare nella storia meridionale e dell'intera nazione se, oltre alla connivenza di settori dello Stato e di parte consistente delle classi dirigenti locali, non avessero beneficiato del silenzio, della indifferenza, della sottovalutazione e anche del sostegno concreto da parte della Chiesa Cattolica e dei suoi fedeli? Com'è possibile che una religione antiviolenta sia stata usata come suggello e giustificazione da parte di bande di assassini? La nuova edizione dei Preti e i Mafiosi vuole essere un contributo alla ricostruzione di una verità storica ancora troppo poco indagata, nella consapevolezza che l'abbraccio delle mafie al mondo cattolico è un abbraccio mortale per la Chiesa e per la stessa democrazia italiana. Isaia Sales insegna storia delle mafie presso l'Università Sor Orsola Benincasa di Napoli, è editorialista del Mattino di Napoli, è stato sottosegretario al Ministero del Tesoro nel primo governo Prodi, è autore di diversi saggi sul sud d'Italia, tra cui Leghisti e Sudisti, La Terza, 1992, Il Sud al tempo dell'Euro, Editori Riuniti, 1998. Studioso del fenomeno Camorra, ha pubblicato La Camorra, le Camorre, Editori Riuniti, 1994, Le strade della violenza, Malviventi e bande di Camorra a Napoli, L'Ancora del Mediterraneo, 2006. Nel 2010 è pubblicato la prima edizione dei Preti e Mafiosi, storia dei rapporti tra mafie e Chiesa Cattolica, Baldini e Castoldi. Sempre per Baldini e Castoldi, Dalai, nel 2012, ha pubblicato Napoli non è Berlino, Ascesa e declino di Bassolino e del sogno di riscatto del Sud. Per Rubettino ha curato insieme con Enzo Ciconte e Francesco Forgione Atlante delle mafie, volume primo, volume secondo, volume terzo e volume quarto. Sempre con Rubettino ha pubblicato Storia dell'Italia mafiosa, 2015. Numero di catalogo 89411. Avete ascoltato Libro parlato novità. Mensile gratuito di informazione libraria delle opere registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato per gli iscritti al servizio del Libro Parlato. Lettura di Renato Rappo e degli altri lettori del Centro Nazionale del Libro Parlato. Realizzazione di Salvatore Manganaro.